al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà, tra calcio e insana passione rossoblù,
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
Siamo tornati al Bar Scopigno per un'altra puntata della nostra trasmissione che, come sapete, come il nome stesso denuncia, è interamente votata, dedicata al Cagliari Calcio, al suo campionato, un punto buono ieri a Torino. Saluto subito Davide Cabras.
E io saluto Cristiano Bandini.
Ciao Davide. Un punto difficile, una squadra che comunque veniva da 4 vittorie consecutive, quella di Ventura. Abbiamo... tutto sommato ho visto un buon calcio, il Cagliari ha tenuto bene il campo, esce con un punto, grazie a Berkic anche, bisogna dirlo.
Prestazione sontuosa.
Con quelle mani enormi che si ritrova è riuscito a togliere più di un pallone, insomma,
magari anche qualcos'altro di enorme in questa frangente, però
dici
comunque
un po' fortunato. Beh, però è stato anche insomma di un'agilità quasi...
No, è bravissimo.
Veramente l'eroe della giornata. Saluto anche subito l'ospite, l'amico che ci ha raggiunto in studio, Gianluca Scroccu, storico dell'Università di Cagliari, anche presidente della Fondazione Raggio. Ovviamente qui però più che altro in veste di osservatore e tifoso del Cagliari. Gianluca, ciao.
Buonasera Cristiano e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come hai visto ieri rossoblù?
Ma ho visto una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo si è un po' sofferto, però come dicevate voi, un grande portiere, forse quello che ci è mancato un po' nel girone di andata, diciamo, ai tempi di Zeman. Per fortuna, insomma, siamo riusciti a prendere un punto. Tra l'altro in un frangente in cui le altre squadre davanti al Cagliari, ahimè, hanno vinto, a parte il Verona, insomma, ma i risultati del Chievo, certo anche l'Atalanta ha perso, però quei 3-4 punti di distanza dal Cagliari un po' fanno paura.
Sì, c'è stato una specie di esito paradossale, perché il Cagliari è uscito comunque con un risultato positivo. Tra l'altro, ripeto, il Toro veniva da una serie di risultati, non solo 4 vittorie consecutive ma anche 9 risultati utili consecutivi, 5 vittorie e 4 pareggi, però appunto la classifica poi alla fine della giornata suonava un po' amara, perché il distacco dalla zona salvezza, avendo vinto il Chievo che era subito davanti al rossoblù, paradossalmente quasi si è addirittura esteso, e ora il Cagliari è a 3 punti dall'Atalanta, che è stata sorpassata dal Chievo, quindi la zona tranquilla si è un po' allontanata, però c'è quel gruppetto lì che rimane tutto sommato ancora a portata, perché sono 4 punti e di fatto bastano 2 vittorie per colmare questo divario. Ricordiamo com'è andata ieri: ha segnato Don Sa, grandissimo gol, poi parleremo di questo giocatore al 34esimo, 50 secondi appena per godersi e accarezzare il sogno di portare via i 3 punti dall'Olimpico di Torino, e poi il pareggio di El Kadouri, che ha posto il risultato sull'1-1, l'ha inchiodato lì. Poi il Torino nel secondo tempo in effetti è andato più volte vicino al gol, come dicevamo il portiere del Cagliari si è fatto decisamente valere. Diciamo subito qualcosa su Don Sa, perché tra le tante... Allora, il Cagliari di quest'anno chiaramente tante note, è un po' contraddittoria come realtà, ovviamente, perché è una squadra che ha tanti giovani, alcuni che sembrano veramente promettenti, la situazione in classifica invece non lascia tranquilli, però non possiamo neanche, come dire, esimerci dal notare che alcuni di questi giovani tra qualche anno probabilmente saranno nelle più grandi squadre d'Europa. Gianluca, Don Sa è bravissimo.
Sì, mi ha colpito molto anche quando, insomma, ho avuto modo di vederlo allo stadio nella partita, insomma in diverse partite. Tra l'altro, se non sbaglio, gioca più adesso con Zola che prima con Zeman, che paradossalmente è un allenatore che ama lanciare i giovani, però evidentemente anche tutta la preparazione che ha fatto col tecnico Boemo è servita. Oggettivamente ha grandi numeri ed è un giocatore che non a caso, se non sbaglio, era nel mirino di grandi club europei, come il Bayern Monaco ad esempio. In un momento di transizione come quello che sta vivendo il Cagliari adesso, comunque avere giocatori così fa ben sperare oggettivamente.
La cosa che più mi colpisce, Davide, è che appunto questo ragazzo ha 18 anni, gioca con cioè, si vede che sa giocare a calcio dal punto di vista dei fondamentali, non gli manca veramente niente,
piede educatissimo, assolutamente.
Però sì. Quello che mi colpisce sempre di più man mano che anche lui probabilmente acquista quel pizzico di esperienza che lo fa sembrare un veterano pur essendo così giovane, è la tranquillità con cui esce dalle situazioni più difficili in mezzo al campo, dove tra l'altro non è facile, voglio dire, galleggiare in mezzo a giocatori smaliziati che ti picchiano se gli manchi di rispetto, insomma, così giovane. Lui sempre con molta flemma, molta razionalità riesce, tenta quantomeno. Questo...
Sì, tra l'altro domenica dopo domenica si scopre che ha qualche qualità in più. Dribbling sullo stretto, tiro da fuori,
proprio una sassata.
Capacità di anche di gestire proprio il gioco e di smistare palloni un po' come Conti, insomma, con tutto il rispetto, insomma, per il capitano.
Ieri è stata anche la giornata in cui abbiamo rivisto due dei senatori, senatorissimi, diciamo, del Cagliari, perché i senatori più dei senatori, cioè di Pisano, di Murru, che viene messo tra i giovani senatori, è sardo, e quindi si mischiano un po' queste definizioni a volte quando chiacchieriamo, però Conti e Cosso, anche per anagrafe sicuramente sono i più esperti, anche quelli con la maggiore militanza. Li abbiamo rivisti entrambi, un giudizio su l'uno e sull'altro, Gianluca.
Il giudizio è difficile perché dal punto di vista affettivo entrambi sono due, insomma, grandi giocatori, e per i tifosi del Cagliari sono due bandiere. Quest'anno forse si paga un po' questo, appunto, come dicevo prima, momento di passaggio tra la fine dell'era Cellino e la novità dell'era Giulini, e forse anche due come loro, che comunque hanno dato tanto al Cagliari e continuano a darlo, in questo momento forse un po' faticano a trovare una loro piena identità.
Perché gli anni passano comunque,
sì,
per
gli
tutti.
Anni passano, e insomma, voglio dire, ma un po' come la questione di Totti alla Roma, cioè si capisce che Totti è comunque sta giocando le ultime cartucce. Bisogna trovare un buon amalgama tra quello, insomma, che c'era prima e quello che c'è nel futuro. Secondo me Zola può essere in grado di farlo, perché comunque è uno che sa, a parte che conosce bene Conti,
c'ha anche giocato proprio,
esatto, e poi è comunque capace di, anche dal punto di vista diciamo della sicurezza, anche del rapporto personale, secondo me, di far interagire bene.
Tu su questa nuova fase della società, che appunto improvvisamente, quasi dopo un lungo periodo di voci impazzite l'anno scorso, durante l'estate scorsa, è passata da Massimo Cellino a Giulini, che idea ti sei fatto? È chiaro che è presto probabilmente per dire esattamente, dare un giudizio su questo nuovo corso societario, sicuramente hanno messo in campo qualche idea nuova. Tu che impressioni hai? Ti sembrano mossi da buone azioni, buone intenzioni?
Cioè, secondo me bisogna avere fiducia in questa nuova dirigenza e in questo nuovo presidente. Le idee, appunto, si parlava prima di questi giovani che si stanno lanciando, sono buone, e bisogna avere, appunto, pazienza. Io devo dire anche che comunque il Cagliari viene dalla gestione Cellino, che nonostante tutto è stata una gestione che al Cagliari ha permesso per tanti anni di stare nel calcio che conta, e quindi i tifosi cagliaritani, con tutte le cose, insomma, che sono capitate, però devono essere grati al presidente, certo, Cellino, che comunque, appunto, ha fatto molto per questa squadra. Io penso che Giulini, se quest'anno il Cagliari riuscirà, come tutti ci auguriamo, a salvarsi, per il prossimo campionato metterà insieme qualcosa di molto buono. Il Cagliari ha un organico superiore alle altre squadre, a diverse squadre del campionato, quindi io do fiducia.
No, anche perché tra l'altro a volte ci dimentichiamo che quando Cellino arrivò a guidare il Cagliari era più o meno coetaneo di Giulini oggi. Anche lui ebbe bisogno di fare i suoi primi giri di pista per fare esperienza, cioè non si può fare una colpa. A volte l'ho sentita in giro questa, che inesperto, e beh, l'inesperienza appunto è una di quelle cose che finché non fai esperienza sei inesperto.
Ricordiamo che Cellino nei primi anni fece il favoloso acquisto di Cammarata per 15 miliardi,
certo,
di lire.
No, ma credo che gestire una società professionistica di Serie A non sia semplicissimo.
No, no. però il Cellino aveva anche avuto anche il vantaggio che forse Giulini non ha avuto. C'è stata una transizione più bollente, diciamo così, anche per gli avvenimenti giudiziari che ci sono stati. Cellino ha avuto la gestione degli Orru, che è stata una gestione, certo, molto più tranquilla, una squadra che si era salvata con la gestione Ranieri, quindi comunque aveva già una base.
E tra l'altro aveva una piazza che veniva dagli anni oscuri della C, della, esatto, B, e quindi probabilmente un entusiasmo che abbiamo rivisto effettivamente, sì, nei primi tempi, soprattutto con l'arrivo di Zeman, sì, la presentazione così inedita per Cagliari della squadra davanti
all'immagine conta anche nel calcio, conta nella politica, ma appunto conta anche nel mondo dello sport. Questo nuovo presidente, secondo me, si è mosso bene anche con la scelta di Zola, devo dire la verità, da quel punto di vista. Cambiare allenatore, sostituire un uomo come Zeman, imponeva una scelta di qualità dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano ed etico. E Zola, da questo punto di vista, è un grande.
Beh, certo, è una garanzia, perché non sbaglia mezza battuta da 35 anni, probabilmente, sì, da quando ho iniziato a rilasciare dichiarazioni ai microfoni. Ci fermiamo per il primo brano, poi torniamo e parliamo anche con un altro ospite. Rientriamo in studio al Bar Scopigno, stiamo analizzando Torino-Cagliari 1-1 di ieri sera all'Olimpico, in studio con me Gianluca Scroccu, storico, che è venuto però a fornire in questo caso anche se qui qualcosa alla fine mi piacerebbe chiedertela proprio utilizzando il tuo speciale sguardo da storico, anche su, applicato diciamo al calcio, allo sport, per quello che si può fare in pochi minuti in radio. Davide Cabras, saluto subito in collegamento con noi Beppe Amisani, Corriere dello Sport. Buonasera Beppe.
Ciao, buonasera. Ecco.
Allora, parlavamo di Torino-Cagliari, sì, di ieri. Abbiamo messo un po' in evidenza la buona prova del Cagliari, ma anche un po' l'amara sorpresa a fine gara di vedere la classifica che, a fronte di una bella prestazione, un po' si è complicata. Tu ti sei fatto un'idea di come sia l'umore nella truppa rossoblù in queste ore? Insomma, prevale sulla soddisfazione per aver portato via un punto da Torino, oppure la preoccupazione per una classifica che comunque resta preoccupante?
Ma io credo che ci siano entrambe, un po' di entrambe le cose, perché è ovvio che alla vigilia, forse sabato, se chiunque avesse detto che insomma saremmo andati a conquistare un punto a Torino, ci avremmo messo la firma a noi, della stampa, i tifosi, i giocatori, insomma, un po' tutti. E invece poi ci siamo accorti che questo pareggio ci serve a poco, se non a niente, perché la Sampdoria ha ben pensato di farsi battere dal Chievo, quindi è chiaro che con questo tipo di risultati lo sforzo è stato tanto, il prodotto, il risultato è stato un piccolo passettino avanti in classifica, che insomma almeno ci serve per muovere un pochino le acque e stare comunque in corsa. Adesso abbiamo a portata di mano l'Atalanta piuttosto che il Chievo, quindi cerchiamo di puntare a quella. Con l'Atalanta
c'è quel gruppetto,
c'è un bel gruppo, sì,
secondo te, che lo chiedo anche subito dopo a Gianluca, chi è tra quella che potrebbe, come dire, denunciare maggiori problemi e quindi essere più a portata di mano per il Cagliari, tra Verona, Atalanta, forse anche l'Empoli, anche se mi sembra più in salute.
Ah, credo che siano tutte più o meno nelle stesse situazioni di rischio. Forse è il Verona quella che corre maggiori rischi, perché è partito discretamente dopo l'ottimo campionato dell'anno scorso, quindi forse c'erano tante aspettative e magari hanno affrontato l'impegno non con la necessaria.
È sempre difficile poi tornare carichi quando la tensione scende.
Non riesce a ripeterti, va in crisi e quindi stanno un po' colando a picco, quindi forse loro sono quelli un po' più in difficoltà in questo momento. Però ecco, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, senza fare tabelle, senza andare a vedere i risultati delle altre. Insomma, che bisogna fare punti, soprattutto in casa, trovare più presto la vittoria, questi benedetti gol che non arrivano se non col contagocce, cercare di rendere la difesa un po' più di ferro, perché da quando è vero che c'è Zola ha dato maggiore equilibrio, però comunque prendiamo almeno un gol a partita, l'abbiamo sempre preso.
Quindi ed è problematico.
Esatto, credo che siamo dei cruci di Zola.
Sì, io sono d'accordo sostanzialmente con Amisani, anche secondo me il Verona è la squadra che in questo momento ha le maggiori criticità, a parte vabbè, insomma, i gol che arrivano sempre dal vecchietto Luca Toni, no? Che
è comunque un grande giocatore, sì. Non si finisce, diciamo, invecchiando non si smette di saper segnare,
tanto era già lento dall'inizio, insomma, quindi le sue doti non sono quelle.
Tu prendi in giro, prova a marcarlo Toni, poi vediamo.
Vero, beh, poi uno che ti fa 10 gol è uno che ti fa 10 gol a campionato minimo, quindi comunque a noi ci manca, mi sa che il nostro capocannoniere vado a memoria, perché sono i dati sotto mano, mi pare che è da 4 gol, non vorrei ricordare.
Che poi è un paradosso, scusate se, perché in effetti il Cagliari non ha risolto il problema del feeling mancante un po' con il gol, nonostante sia pieno di attaccanti, perché sicuramente non mancano le punte nell'organico di Zola, è proprio una questione di meccanismi che non si riesce a sbloccare forse.
Ma forse manca una vera punta di esperienza con Luca Toni, che forse ci farebbe comodo, perché noi il gioco lo produciamo, lo producevamo già con Zeman, lo continuiamo a fare adesso con Zola, le occasioni le creiamo, ne facciamo 5-6 a partita, non dimentichiamoci da ultimo contro la Roma, quante ne abbiamo sicuramente fatte più di loro. Però poi arriviamo là nei 16 metri, ci viene il panico, perché come diceva il buon Zeman, non siamo abituati ad arrivarci con lucidità, e quindi poi sprechiamo le occasioni, perché alla fine i giocatori, è vero, come dici tu, ce li abbiamo, però ecco, quel giocatore che si è cercato anche nel mercato di riparazione non si è trovato, ci siamo affidati a questo Chop, che per carità è fortissimo, però è chiaro che gli si deve dare la possibilità di ambientarsi.
Beh, ha fatto già tanto, diciamo, per essere appena arrivato.
Esatto, c'è un po' illuso che fosse pronto, ma ecco, per esempio andiamo a vedere cosa succede per Usbauer, che non sta giocando perché non è in condizione, quindi Chop non è che sia al massimo del livello fisico, quindi è chiaro che bisogna dare il tempo.
Io personalmente non so, anche qui vi coinvolgo, continuo a preferire comunque Marco Sau nella posizione di prima punta, nonostante il fisico appunto non sia proprio quello che, diciamo, i manuali, la storia ci dice essere da centravanti, però credo che allontanarlo dalla porta, essendo forse quello che ha il feeling più forte con la porta, anche di qualche metro, questa è la mia opinione personale.
Ma se Cristiano, non voglio rubare spazio.
No, certo.
Però volevo dirti che insomma io credo che sia più una questione di modulo, perché tu se giochi con una sola punta, questa non può essere sicuramente Sau, perché Sau
certo
non te la fa, perché quando poi comincia a buttare palloni in avanti e fa di fare 50 volte gli scatti, oppure lo metti da solo in condizione di essere marcato dai difensori centrali, che solitamente sono andati a mettere 90, se mi per poco che sia, e quindi diventa poi difficile e lui scompare dal campo. Lì lo puoi utilizzare da centravanti più o meno vero se giochi col tridente, quindi gli metti a fianco altri giocatori veloci, rapidi, con i quali puoi derogare le due mezze ali che salgono e danno a mano, allora lì sì, lui diventa, infatti anche con Zeman qualche buon colpo, sembrava quasi che fosse l'unico a capire quello che certo. voleva Zeman nei movimenti offensivi.
Ma Zola, potremmo Zola, rivedere un tridente zemaniano come Zola stesso, d'altronde un po' aveva detto appena insediato, oppure sì. pensi sia accantonato?
No, vabbè, sono, alla fine sono numeri, poi come dice Zola, alla fine sono questioni di numeri, poi quello che conta è come tu te la giochi con l'atteggiamento con cui tu scendi in campo, però è chiaro che devi, secondo me serve una partita intanto con qualche gol, una vittoria importante, netta, dove i giocatori, dove si crea tanto ma finalmente si segna più degli avversari di turno, a quel punto tu prendi coraggio e anche non hai paura magari di tentare la giocata, di tentare gli scambi di prima, perché poi la manovra diventa dalla tre quarti in poi molto lenta, molto prevedibile, quindi poi non riusciamo a arrivare in porta, tant'è che, ecco, ti citavo prima degli scambi di Sau, il gol di Bonsai è nato da una certo, verticalizzazione, assolutamente, una giocata con Sau, quindi questo è quello che lui sa fare, lui legge prima e capisce le cose prima degli altri, molto spesso purtroppo gli altri non lo seguono, quindi questo poi è vero. Il vero problema.
È vero. L'ultima battuta, Beppe, per chiederti dell'Inter, che il prossimo avversario del Cagliari arriva lunedì al Sant'Elia in notturna, una collocazione inedita, vedremo se porterà fortuna, cosa dici? L'Inter viene da un buon momento, ma è solida?
Certo, giovedì si stanchino ben bene, così almeno poi soprattutto Guarin, che sembra essere resuscitato, loro vengono da due vittorie consecutive, con, mi pare abbiano fatto 6-7 gol nelle ultime due sfide, quindi comunque è chiaro che attraversano un buon momento, ma peggio di come stavano andando non potevano sicuramente andare. Una volta tanto forse non riusciremmo a resuscitarli noi, perché sono già resuscitati, quindi accontentiamoci magari di mettergli di nuovo i bastoni fra le ruote e di complicargli un pochino la loro strada. Ecco, è chiaro che sia una squadra fortissima e sulla carta il pronostico è tutto a loro favore, però ecco, noi,
anche perché avranno forse voglia di ribaltare quel 4-1 esatto, dell'andata, che
sì, ancora il dente è un pochettino avvelenato, però ecco, speriamo che anche la partita di Coppa possa dare un po' qualche distrazione, che magari anche qualche così piccola stanchezza a quelli che sono poi i protagonisti, magari noi potremmo approfittarne, speriamo.
Grazie Beppe, grazie a Beppe Misani per essere stato con noi, grazie, alla prossima,
ciao.
Beppe Misani, Corriere dello Sport. Ci fermiamo ancora per un brevissimo brano musicale, poi torniamo per la chiusura. They pull the stars down one by one, hold up the moon to shine upon, a velvet curtain rising. Now her puppet is cut his strings. The footlights glare, the trumpets blare. Why is your face drawn on so glum, old chum? Paintbrush dragging on a drum. The rim shot, a rim shot on a punchline that shot. You fumbled. The crowd went home and left you for dead, my old head. Took the thimble and the thread, choked back tears like a symbol. The breath is slow in shallow tune. The sky is bright Venetian blue. The cardboard sun is all ablaze. The air is painted clifford brown, caressing yesterday's. The steady gaze of your glass eye, head in a basket, smiling still. Free of will, free of wisdom. Rientriamo in studio, ultimi minuti per il nostro programma al Bar Scopigno. Parliamo di Torino-Cagliari. Gianluca Scrocco in studio con me. Parlavamo prima con Giuseppe Amisani, che era in collegamento con noi, anche della prossima gara del Cagliari contro l'Inter. Si diceva appunto che l'Inter arriva in un buon momento e che probabilmente avrà anche, come dire, il dente un po' avvelenato per la batosta ricevuta all'andata. Come la vedi?
Ma, a me fa paura Mancini, insomma, perché come tecnico oggettivamente l'Inter ha fatto una scelta, insomma, ottima, visto anche la gestione precedente. È un grandissimo professionista e quindi da questo punto di vista chiaramente dobbiamo temerlo. Secondo me, insomma, si ricordava prima la partita dell'Inter in Coppa, potrebbe aiutare da questo punto di vista il Cagliari.
Trovare una squadra un po' più scarica, un po' meno...
Può essere. Poi anche l'Inter, anche sotto la gestione Mancini, comunque ogni tanto prende, diciamo, delle dormite abbastanza grosse. Quindi speriamo che lunedì, quando per il posticipo, siano, diciamo, un po' stanchi anche del viaggio, insomma.
Beh, sicuramente è una squadra meno solida di quello che gli ultimi risultati potrebbero far pensare. Prima appunto dicevo che essendo tu storico probabilmente hai modo di vedere tanti fenomeni, tante manifestazioni dell'uomo, diciamo, collocarsi, no, nella storia, e quindi acquisire lo sport, il calcio, ha una valenza da questo, è interessante da questo punto di vista per uno che fa il tuo lavoro.
Assolutamente. Nel senso...
Cosa ci dice? Cosa ci può dire, diciamo, guardare un fenomeno come la passione sportiva?
Il calcio permette di ricostruire la storia sociale di un paese. L'importanza che lo sport ha, ad esempio, nella lotta politica. Pensiamo a quello che ha rappresentato nei regimi totalitari, anche per il fascismo italiano. Insomma, le due vittorie dei campionati mondiali sotto appunto il regime mussoliniano. Quello che ha rappresentato ancora nell'82 con il Presidente della Repubblica Pertini in tribuna, eccetera. Voi pensate che c'è uno storico inglese che ha scritto una storia del calcio italiano, John Foot, un bellissimo lavoro che mette in evidenza appunto come nella storia dell'Italia, anche dell'Italia repubblicana, il calcio sia proprio una lente che permette di vedere anche i problemi del paese. Del resto, oggi la crisi italiana si riflette molto anche, credo, nella gestione della Federcalcio. Le ultime cose, insomma, uscite non soltanto con la presidenza Tavecchio, ma anche le ultime dichiarazioni di Lotito, dimostra che, insomma, siamo in una fase in cui da una parte ci sono le persone che tendono ad avere una visione conservatrice, comunque di gestione del potere in chiave, voglio dire, quasi monopolistica. Dall'altra invece c'è chi giustamente chiede di entrare nell'agone sportivo, anche partendo dalla condizione di inferiorità, le squadre cosiddette provinciali, Carpi e Frosinone, che in B stanno facendo grandi cose. Questo paese ha bisogno di dare spazio a questa vitalità che comunque esiste. Se non riusciamo a scardinare invece chi vuole bloccare questo processo di rinnovamento, insomma, il rischio è che l'Italia veramente continui in questa crisi che è sempre più forte. Il mondo dello sport è una bella cartina di tornasole da questo punto di vista.
E mi ha dato anche una bella idea, perché io ebbi la fortuna, il privilegio, devo dire, di intervistare proprio John Foot quando presentò a Cagliari quel libro di cui hai parlato tu in un'altra radio, a Radio Press, in quegli anni. Magari potremmo tentare di averlo magari in collegamento con noi in una delle prossime settimane. Però avrò bisogno della tua disponibilità e del tuo aiuto, quindi bisogna organizzarla, ragionare un po' di quello che ci piace qui in questa trasmissione, quindi del calcio, però sotto questo punto di vista, perché credo che possa essere utile per me, sicuramente, che imparo tante cose, ma anche per chi ci ascolta, porre l'attenzione su cose che magari poi non si vedono così facilmente se qualcuno non ti fa notare alcuni collegamenti, alcuni
Ma insomma, per noi sardi la vittoria del Cagliari, certo, campione d'Italia nel 70, è un evento che ha segnato la storia contemporanea dell'isola, quindi che, se voi andate a vedervi insomma i libri di storia della Sardegna, insomma,
ci sono dei passaggi sempre,
quell'evento, certo, è un evento appunto che segna la società, la politica, la crisi della rinascita, che però lì insomma ha avuto un momento in cui i sardi sono riusciti ad essere primatori a livello nazionale.
E benissimo, sì, questo è un bello spunto e ti ringrazio Gianluca per un'idea che ti ho subito rubato, hai visto? No. Ci vuoi segnalare, hai delle iniziative, degli appuntamenti, in questo caso per sentire ragionamenti storici che ti vedono parte, protagonista, insomma, nei prossimi giorni, nei prossimi...
Sì, se, guarda, se mi permetti due appuntamenti, in uno io non ci sarò, ma sarò presente tra il pubblico, però lo consiglio, domani l'Aula Baffi di Economia ci sarà la presentazione di un libro di Guido Melis, a cui parteciperà anche il figlio del Presidente della Repubblica, l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sì. Giulio Napolitano, che è un docente di diritto amministrativo, e la professoressa Paola Piras, che discuteranno di questo libro di Guido Melis su praticamente la storia amministrativa dell'Italia dell'Unità all'oggi. E poi invece il 20 febbraio, venerdì, ore 17:15, Aula Arcari della Facoltà di Scienze ex Facoltà di Scienze Politiche in Viale Fregnazio, un dibattito sull'informazione e la politica dell'Unione Europea rispetto al Mediterraneo, tema attualissimo,
direi,
anche in relazione a quello che sta capitando insomma in Libia e che ci tiene un po' col fiato sospeso.
Quindi abbiamo detto venerdì 17:15 Aula Arcari, quindi per chi ha frequentato giurisprudenza tanti anni fa era lì, ora credo che proprio la facoltà abbia cambiato,
sì, adesso,
la denominazione,
esatto,
però è lì,
nuovi
in Viale
Fregnazio, si trova.
Se non la trovate chiedete a qualcuno degli studenti che trovate in zona, sicuramente vi daranno indicazioni perché sanno dov'è l'Aula Arcari. Siamo in chiusura Davide,
pare,
quindi,
di sì, pare di sì.
Non ci resta che ricordare che al Bar Scopigno torna la settimana prossima lunedì alle 20 con una nuova puntata. Dobbiamo ancora capire come vi racconteremo Cagliari-Inter
è alle 21, ricordiamo,
saremo quasi in contemporanea, quindi ora ci ragioneremo e ci troverete comunque qui alle 20. Questa puntata invece andrà in replica come sempre domani martedì alle 12:30. Grazie a Gianluca Scroccu per essere stato con noi.
Grazie a te Cristiano, grazie a Davide e grazie agli ascoltatori.
Ciao Davide,
ciao.
E salutiamoci come sempre con il nostro Forza Cagliari.
Sempre.
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.